Ben ritrovate e ben ritrovati per questa nuova puntata del podcast Appunti di un Rettore che dedico al bilancio del Politecnico di Torino. A partire dagli anni 2010, il Politecnico di Torino ha redatto dei bilanci economico-patrimoniali, uscendo da una storia di bilanci puramente di tipo finanziario. Per descrivere in breve questo passato, vigeva tanto in cassa quanto posso spendere. In sostanza, nel bilancio economico-patrimoniale si raccordano i proventi di competenza, ossia quelli legati a progetti e compiti da svolgersi nell'anno, con i costi sostenuti per quei progetti nello stesso anno. La differenza è rappresentata dal risultato economico di esercizio, auspicabilmente positivo, che è una sorta di utile che può eventualmente essere impiegato per finanziare nuovi progetti futuri. Questa, insieme a redigere un bilancio unico per tutto l'Ateneo, ne avevamo addirittura 24 di sottobilanci in diversi centri di spesa nel 2010, nel 2012 erano solo più 12 e finalmente uno solo nel 2014, è stata una rivoluzione fondamentale che si ispirava al New Public Management inglese degli anni 70. È molto importante questo perché consente all'Ateneo di raccordare tra loro i progetti compiuti sia a livello dell'amministrazione centrale sia a livello delle strutture dipartimentali per sposare un'unica logica e strategia, direttamente riconducibile a un piano strategico di Ateneo. L'Unione Europea ha richiesto che tutta la pubblica amministrazione italiana adotti la contabilità economico-patrimoniale e abbandoni la contabilità finanziaria. Un progetto specifico del PNRR è dedicato a questa prospettiva. Un dato importante del Politecnico è che durante gli anni del mio rettorato non è mai andato in rosso, ossia è sempre riuscito a chiudere a consuntivo i suoi bilanci con un utile positivo. All'inizio però non è stato per niente facile. I bilanci degli anni 2018, 2019 e 2020 si sono chiusi in sostanziale pareggio, con volumi di proventi dell'ordine di 250-260 milioni di euro. Ma questo però solo a seguito di una profonda ristrutturazione delle nostre spese e delle modalità impiegate per la gestione economico-finanziaria. Di colpo, a quanto opportunamente peraltro, venne a cessare il blocco degli scatti salariali. E questo annullò i margini positivi di bilancio che proprio per quei tagli al personale si erano evidenziati negli anni precedenti. Ne risultò in parte compromessa la sostenibilità di una serie di progetti e di spese ricorsive derivanti da scelte passate. Si dovettero necessariamente ridimensionare quelle ambizioni di spesa. È stato un frangente complesso, come sempre accade quando si devono applicare tagli, e a questo si è sovrapposta la gestione del Covid. Un periodo in cui oggettivamente la celeberrima solitudine del leader, il sottoscritto pro tempore, si fece sentire appieno. D'altra parte, quell'esperienza mi ha temprato personalmente, ma ci ha anche consentito di mettere a punto, grazie a un'attenta analisi, una sorta di ingegneria finanziaria che ha messo in diretta correlazione come ogni singolo euro veniva speso e quali frutti per l'Ateneo dava. Due ambiti furono rigorosamente esclusi da questo processo di efficientamento. Il welfare del nostro personale, che non esito a definire il migliore d'Italia, e le spese per la popolazione studentesca. In particolare resistemmo alla tentazione di rivalerci sulle quote di iscrizione delle nostre studentesse e dei nostri studenti per rimpinguare un bilancio in difficoltà. Anzi, allargammo ulteriormente la fascia di esenzione ISEE dalle tasse universitarie, rimanendo uno degli atenei più virtuosi in tal senso. Tutto questo anche in ragione del fatto che siamo consapevoli come esiste una correlazione tra il reddito delle famiglie dei nostri allievi e le prospettive di carriera di questi ultimi. E questo è profondamente ingiusto, oltre che controproducente per l'economia del nostro paese. Erano le premesse per l'esplosione del nostro bilancio e della nostra progettualità nella seconda parte del rettorato. I bilanci del 21, del 22 e del 23 si sono chiusi con una storica accelerazione che li ha portati a proventi pari a 296, 317, 372 milioni di euro annui, mentre abbiamo appena da poche settimane approvato un bilancio preventivo per il 2024 che cuba, questo è un termine adorato dagli economisti, per 393 milioni di euro. A che cosa è stato dovuto un incremento di oltre il 50% del volume del nostro bilancio in così poco tempo? A un insieme di cose. La ripartenza dopo il Covid ci ha restituito la piena operatività dei centri interdipartimentali, capaci di ampliare considerevolmente, circa per il 30%, le nostre entrate da terzi, sia su commesse da privati, sia su progetti vinti a bando. A questo si è abbinato uno straordinario successo nella nostra attività di trasferimento tecnologico, col nostro incubatore premiato come migliore incubatore al mondo a partenariato pubblico nel 2019. L'acquisizione del Business Incubator Center dell'Agenzia Spaziale Europea è una messe di premi prestigiosi e di investimenti importanti guadagnati dalle nostre start-up. D'altra parte, siamo stati molto intraprendenti con gli enti territoriali e con il governo nazionale, meritando finanziamenti specifici dalla Regione Piemonte, da alcuni ministeri, dalla Camera di Commercio, aprendo al contempo una stagione importante di donazioni. Una su tutte, i 6 milioni di euro devoluti al Politecnico dalla Fondazione Giovanni Cottino, un nostro ex allievo, per la costruzione del nostro futuro Learning Center. Dopodiché, come ho ricordato nel podcast precedente, si è aperta una nuova stagione di investimenti mirati dello Stato sulle università, sia su fondi nazionali, sia su fondi del PNRR. Qui nuovamente il Politecnico nel suo complesso è stato bravo, molto bravo nello sfruttare questa opportunità. Senza il coinvolgimento, la motivazione e lo stimolo del senso di appartenenza delle persone non si va da nessuna parte, specialmente quando molto si chiede alla propria comunità di colleghi e si alzano le asticelle. Stando al prestigioso ranking QS, il Politecnico di Torino è passato in questi 6 anni dalla 387esima posizione al mondo del 2018 alla 252esima. Nel contempo, passando da essere l'ottava università italiana alla quinta università italiana. Tutto questo mentre le università censite sono passate da 1190 a 1500, il che significa che siamo passati dal top 38% mondiale al top 17% mondiale in un tempo molto breve. Impossibile non riconoscere nell'impegno di tutto il personale un elemento determinante, specialmente in un ranking come il QS che coglie appieno l'insieme delle missioni universitarie, dalla didattica alla ricerca all'impatto sociale. Anche per questo non avevamo toccato il nostro welfare. Siamo inoltre la migliore università d'Italia nella terza missione, questo lo dice l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. Guideremo poi molti progetti del PNRR, primo fra tutti il partenariato esteso sulle attività spaziali. D'altra parte, come il Sole 24 Ore recentemente messo in evidenza, siamo l'unica università italiana a crescere sensibilmente negli ultimi anni sia sul finanziamento pubblico di base, legato alla dimensione della popolazione studentesca, quindi a un dato di quantità, sia sulla quota premiale legata al merito nella ricerca nella terza missione, un dato di qualità. Sapete bene quanto sia difficile coniugare quantità e qualità, ebbene se questo Ateneo è riuscito a farlo così bene, lo deve prima di tutto al proprio personale. Grazie all'impennata dei proventi ormai consolidata, il Politecnico ha avviato un piano di espansione edilizia di oltre 300 milioni di euro sulle proprie missioni fondamentali. Nuove aule, nuovi laboratori, nuovi spazi per docenti e personale, per il benessere lavorativo, per la sostenibilità ambientale, nuovi spazi per lo studio e le attività dei team studenteschi, per le proprie start-up e le attività di terza missione. A questo si sommano circa 160 milioni di euro per infrastrutture di ricerca e di innovazione cofinanziate dal PNRR e da enti e imprese esterne. Un Politecnico quindi in forte evoluzione per svolgere ancora meglio il proprio compito per la società. I margini di miglioramento sono ancora grandi e l'attuale campagna elettorale con la quale l'Ateneo individuerà una nuova guida per il prossimo sessennio è essenziale per impostare nuovi progetti condivisi, di cui io sarò il primo a essere felice. Non ci si potrà più fermare, bearsi di allori caduchi. Noi dovremo sempre essere un passo avanti agli altri, chiamati innanzitutto a formare la classe dirigente del nostro Paese. Mi riempie di gioia e di soddisfazione, questo sì, consegnare a chi prenderà il mio posto un Ateneo con un bilancio sano e dotato di margini di utili importanti per dare sostanza a quei progetti condivisi. Anche questo podcast è giunto alla conclusione. Vi formulo un sentito augurio di buona ripresa dopo le vacanze natalizie. A risentirci alla prossima puntata.